Quindi, come si diceva ieri, Billy Bud balbetta. Beh, è un vizio, non un vizio morale, si direbbe, ma un vizio così come si può parlare di vizio, in ordine a un oggetto che debba avere caratteristiche particolari. Ad esempio, come potrebbe essere per una perla o per una pietra preziosa che avesse un difetto. E quindi, per essere più precisi, è un'imperfezione. Qualcosa di simile a una biffatura, un minuscolo sfregio. Però, come si sa, bisogna guardare con particolare cautela alla propensione a ritenere che i dettagli siano insignificanti. Tutta la tradizione mistica più significativa ci invita a ricordarci che se per caso si ritenga che un capello o uno stelo d'erba sia qualcosa di secondario, ci si deve ricordare che Dio è tutto in un capello e tutto in uno stelo d'erba. E giustamente, come possiamo dire, in questa logica, un filosofo anche un po' salottiero, molto cordiale e garbato, come sono spesso i franco-russi, come Berzhaev, ricordava che qualora avesse dovuto essere ammesso al paradiso dopo la morte, ma gli avessero impedito di portare con sé il suo cane, lui avrebbe avuto molto da ridire. Perché se andava in paradiso doveva andarci con tutta la sua vita e il suo cane era senz'altro un dettaglio assolutamente non inessenziale della sua esistenza. Quindi anche Billy Bud, che letteralmente è cresciuto nel nostro sguardo di lettori luminosamente come una presenza perfetta, perché come avrà notato chi di voi ha letto queste prime parti del racconto, letteralmente il corpo del marinaio levita e acquisisce come una sorta di superficie fosforescente, luminosa, in una sorta di compiuta rotondità, nel senso che è una vera e propria sequenza di coerenze. Nel senso che è forte, bello, simpatico, di ottimo carattere, molto intelligente, anche se con un'intelligenza non addestrata, diremmo noi, dalla nevrosi, a contorcersi intellettualisticamente. Per di più è analfabeta, il che comporta la possibilità di evitare di scrivere poesie, è sempre un grande contributo alla sopravvivenza dell'umanità, evitare di farlo, e però gli consente anche di improvvisarne e cantare. Quindi, come abbiamo visto, la perfezione nell'ordine del naturale, o per meglio dire la perfezione dell'ordine di un umano che non si concepisca costituito a partire dalla sua separazione dalla natura. Chi guarda Billy secondo la logica di questa narrazione dovrebbe dire: forse non c'è niente di male nell'essere umano, perché non c'è niente di male nella sua continuità con la natura. Ecco, come abbiamo visto però, Billy balbetta. E a proposito della balbuzie, Melville, che è ricchissimo di espliciti riferimenti, come avrete notato leggendo, a fatti storici o a fatti letterari dell'epoca, che lui assume come in qualche modo noti e parlanti per il lettore, e su cui può giocare asseverativamente, ironicamente, un gioco anche particolarmente complesso. cita un racconto di Nathaniel Hawthorne, che forse qualcuno di voi ricorda per uno dei romanzi più probabilmente famosi dell'Ottocento americano, che è stato abbastanza tenace nel riproporsi alla lettura dei lettori delle generazioni successive, che è La lettera scarlatta, dove, tanto per intenderci, abbiamo una donna che deve portare una lettera scarlatta appunto addosso, che indica la sua condizione di adultera colpevole. Siamo in quel caso in un contesto di protestanti particolarmente severi e inclementi. È quell'ambientazione New England particolarmente cupa e ossessionata da preoccupazioni puritane che produce tantissima letteratura nel contesto statunitense, ispirata alla rappresentazione di quei contesti, fino al Crogiolo di Arthur Miller negli anni 50, che non a caso diventava una sorta di metafora attraverso le ossessioni puritane delle comunità battiste e quacchere delle New England, del clima della caccia alle streghe scatenata dal maccartismo in quegli anni, no? Ma che anche ispira la sensibilità di fondo di molta letteratura del New England. Non manca di essere presente, come sostrato in Harry James o in quel suo doppio femminile di altissima qualità che è Edith Wharton. Annette Hawthorne è anche autore di un altro racconto in cui abbiamo il caso di una donna splendida che però ha una sorta di neo sul volto, e a un certo punto il marito, che è uno scienziato e che si occupa anticipatamente, diremmo noi, di chirurgia plastica, vuole toglierlo per perfezionarla definitivamente, e nel momento in cui te lo toglie la donna muore, perché tutta la sua perfezione sta anche in rapporto a questo neo che la incrina. Il fatto che Melville citi esattamente il momento in cui parla della balbuzia di Billy Bob, questo dettaglio apre la strada all'argomento che poi lui espliciterà con maggior larghezza, riprendendo un'intonazione da commento biblico, ovvero sia la famosa scena del Genesi per cui Adamo ed Eva hanno a che fare con un serpente tentatore particolarmente convincente e seduttivo, c'è proprio stata. E dal momento che la scena è avvenuta non c'è letteralmente nulla che si presenti a uno sguardo che lo colga con limpidezza senza il segno di quell'evento. Quindi l'intaccatura minima nella perfezione del personaggio Billy, la balbuzie, è il segno della avvenuta separazione tra l'uomo e la natura, ed è il segno della non automatica, spontanea positività di ciò che nell'uomo è naturale. E quindi, in qualche modo, siamo messi sull'avviso che l'eccellenza umana assolutamente reale e ammirata come pochi, tutto sommato, Billy Budd, il racconto è dedicato a Jack Chase, che è palesemente, come possiamo dire, ciò di cui Billy Budd è la stilizzazione, si potrebbe dire, giocando sul biografico. Diciamo pure che non c'è nulla che Melville stimi di più di questo marinaio, però ovviamente la sua eccellenza è destinata a comparire esattamente là dove l'autosufficienza delle sue qualità si dimostrerà falsa. Billy è assolutamente indifeso, perché proprio la sua perfezione lo anestetizza, per così dire, rispetto a quella che sarebbe la necessaria consapevolezza di ciò che è la costituzione di un essere umano come soggetto nell'ordine del linguaggio. Difatti, tutte le volte che parla, Billy parla senza malizia. Dice la verità, dice quello che sente e parla sempre in un contesto in cui non è possibile pensare che la gente dica sempre tutto quello che pensa, che sia sempre sincera, e in cui conseguentemente qualsiasi cosa che si dice entra in un gioco che ha poco a che fare con ciò di cui Billy è consapevole. Difatti, come ci dice un po' crudamente Melville, ha di sé la stessa coscienza che poteva avere più o meno un cane San Bernardo. Sulla forza del dettaglio minimo, sul dettaglio minimo che diventa il principio di un'apocalisse, il principio di uno svelamento, il dettaglio microscopico che si dimostra però più importante di tutto ciò che vediamo, si potrebbe aprire un'altra biblioteca. Per gli amanti della lettura, non perché siano cose che debbano essere necessariamente ricordate, ricordo ad esempio Pars Pro Toto, perché tutta la sua opera potrebbe essere giocata in questo senso, un racconto meno noto di altri, di Kleist, che si intitola Der Zweikampf, cioè il duello, dove c'è una sorta di duello ordalia, cioè di duello giudizio di Dio, in cui quello che apparentemente vince riporta una lievissima scalfittura a una mano. Ma quando l'altro e coloro che gli si sono affidati stanno per essere giustiziati, perché sulla base del diritto dell'ordalia il perdente nel duello dovrebbe essere stato giudicato da Dio come colpevole, la microferita si infetta, resiste a tutte le cure e il tizio muore. Apparentemente le sorti del duello erano state di un certo tipo. Un dettaglio insignificante, aiutato dall'assenza di penicillina all'epoca, ma insomma questo non c'entra con il racconto, un dettaglio insignificante rovescia le carte. Il quasi nulla di quel dettaglio di cui nessuno si era accorto durante il duello diventa la rivelazione e lo scioglimento del racconto. E così, sostanzialmente, non so, Edgar Allan Poe, avete presente la caduta della casa Usher, no? All'inizio, crepe, scricchiolii nella casa, vabbè, insomma, no? Quella crepa esploderà. Chi ha avuto modo di vedere uno dei grandi classici del cinema muto, la caduta della casa Usher di Epstein, forse ne avrà avuto anche così una rivelazione visiva eccezionalmente efficace. Qualche volta si farebbe bene a rivedere questi incunaboli del cinema, no? Effettivamente non siamo molto abituati ad apprezzare cose in cui non ci sia musica, non ci sia parola, non ci siano neanche i colori, però probabilmente aiutano a pensare in molti casi. Ecco, quindi sostanzialmente noi veniamo avvisati da Melville che in questo piccolo dettaglio legato alla sua balbuzie sostanzialmente si è inserito letteralmente il diavolo. In questa peculiarità Billy costituiva una prova singolare che il malizioso intrigante
l'invidioso guastafeste dell'Eden ha sempre più o meno a che fare in qualsiasi partita di uomini spedita sul pianeta Terra. In ogni caso è certo che in un modo o nell'altro farà scivolare il suo biglietto di visita, quanto basta ricordarci. Qui c'è anche il mio zampino. La missione di un'imperfezione simile nel bel marinaio dovrebbe dimostrare non soltanto che non lo si presenta come un protagonista di maniera, ma anche che il racconto di cui egli è il personaggio principale is no romance, non è un romanzo, che è un'affermazione che va al di là dell'opposizione romance novel. La storia che qui si sta raccontando non è un romanzo. Cosa vuol dire? Che è una storia vera, vera nel senso documentario, giornalistico? No, nel senso che questa storia, in un certo senso, non costituisce un abbandono alla fantasia, non costituisce un abbandono all'immaginario. Riguarda una grammatica essenziale e decisiva della condizione umana. Insomma, il biglietto da visita addirittura del demonio, questa cosa che si inserisce sempre in qualsiasi partita tra uomini, in qualsiasi situazione rilevante che riguardi un uomo, beh sì, effettivamente questa cosa non è un romanzo, non è intrattenimento. Insomma, è qualcosa di simile una volta di più alla lettera che arriva al principe venuto dal Regno di Oriente perché nell'Egitto si svegli. Bene. Forse su Billy converrà per un attimo sostare, salvo ricordare che dopo la sua entrata a far parte del Bellipotent, la sua vocazione al canto lo porta letteralmente in un mondo tendenzialmente abitato da uccelli e da angeli, perché il simbolismo della nave ci consente anche questo. Billy, con le sue risorse atletiche e la sua serenità, va a occupare un posto in quel popolo di giovani che vive letteralmente sul pennone. La nave, come sapete, all'epoca veniva manovrata da uomini che tiravano remi, stendevano e ripiegavano, sostanzialmente, per non usare adesso goffamente termini della marineria, vele. Ogni manovra della nave è azionata da comandi a voce che dicono a singoli marinai di arrampicarsi 25 metri in alto, prendere la tal vela, spostarla nella determinata dimensione, raccoglierla, aprirla. Quindi praticamente una parte dell'equipaggio vive letteralmente a mezz'aria. E Billy si trova perfettamente nel suo ambiente. È un luogo in cui si può volare, per così dire, da un pennone all'altro, da una corda, verrebbe voglia dire da una liana, all'altra, cantando. Alla fine del racconto, come vedremo, come già ricordavamo, sarà appunto uno strattone della corda del cappio a riportarlo una volta di più verso il pennone. Ma è la direzione segnata per lui. Una direzione in cui sostanzialmente il nostro Billy si muove come in una popolazione di uomini e uccelli che i conti non fatti con i biglietti da visita del demonio rendono non totalmente e tout court angeli. Ma in questo modo, in un certo senso, Billy sta nella nave, e più che mai nella logica del funzionamento della nave, ma anche fuori e sopra di essa. Lì è più che mai, ovviamente, il bel marinaio. Bene, ora però, come abbiamo appunto detto, vi è solo una parte del singolo incastro che funziona, organizzato dalla nave. Abbiamo visto che i personaggi sono altri due, abbiamo cominciato a parlarne, ma forse vanno presentati, lasciati presentare da Melville, che come avrete visto è un grandissimo ritrattista, al modo di una tradizione letteraria antica, ripensata secondo strategie originalissime. Il capitano, Sua Eccellenza Edward Fairfax Ware, per riportare la sua qualifica completa, era uno scapolo sui 40 anni, un marinaio di eccezione, anche per un'epoca feconda di famosi uomini di mare. E qui seguite questi dettagli che stanno per svilupparsi, che sono tutti giocati sul tema di un disprezzo dell'apparenza e sulla cura di una sorta di dedizione quasi segreta a un percorso che potremmo definire ascetico. Pur essendo imparentato con l'alta nobiltà, la sua carriera non era del tutto dovuta agli influssi connessi a tale circostanza. Vantava molti anni di servizio e aveva partecipato a parecchi combattimenti, comportandosi sempre da ufficiale attento al benessere dei propri uomini, senza però, perché è proprio il benessere degli uomini, è proprio welfare, eh? Certo, all'epoca di Melville non ci sono ancora le caratteristiche che abbiamo sociologico-politiche, no? Però anche in parte sì. Nel senso che, come vediamo, la preoccupazione principale del capitano non è di fare l'eroe in questo caso, ma di garantire il miglior successo delle operazioni in corso, il miglior successo di cui fa parte la salvezza della nave e la buona condizione in cui stanno gli uomini. Senza però tollerare mai anticipazione, un'infrazione alla disciplina. Le due cose assieme, non so se notate, no? Massima cura per il benessere degli uomini, nessuna infrazione alla disciplina può essere tollerata. Quindi in questo caso non si tratta di un capitano che è buono o non buono, in senso sentimentale e emotivo. Profondo conoscitore della tecnica del suo mestiere, intrepido fin quasi alla temerità, ma mai senza consenso. Per il valore dimostrato nelle acque delle Indie occidentali, come aiutante di bandiera di Rodney, nella vittoria decisiva di quella miraggio su De Grasse, era stato nominato capitano di vascello. Grado elevato, particolarmente elevato, che comportava appunto il comando di una nave e quindi un grado equivalente praticamente più o meno nell'esercito inglese a quello sostanzialmente di generale di brigata, che avrebbe comportato praticamente il comando di un reggimento. A terra, in abiti borghesi, quasi nessuno l'avrebbe preso per un marinaio, tanto più che non infiorettava mai discorsi non professionali con vocaboli nautici. E con il suo comportamento solenne mostrava di gradire poco il semplice umorismo. Quindi, A terra in abiti borghesi nessuno l'avrebbe riconosciuto per un marinaio. Nessuna ostentazione della sua, o suggestiva, della sua condizione di marinaio e di comandante. Nessun ricorso espressivo comunicativo a termini nautici per rinviare all'interno di conversazioni non professionali a questo suo stato. Cioè, non si gioca nulla della sua condizione di marinaio, anzi è come se la cancellasse. E non a caso, col suo comportamento solenne, col suo comportamento grave in qualche modo, dotato di una serietà ricercata in qualche modo, curata in definitiva, mostrava di non gradire il semplice umorismo, cioè di non gradire quel tono di conversazione che in qualche modo poteva essere caratteristico di un ambiente marinaro. Il fatto che durante una traversata, quando nulla esigeva la sua azione suprema, his paramount action, cioè quando durante la traversata non c'era nulla che comportasse l'esercizio di una decisione, il capitano deve decidere, ma in qualsiasi momento non c'è necessità di una decisione che lui solo può prendere, fosse l'uomo più riservato del mondo non contrastava affatto con queste caratteristiche. Nessuna esibizione neanche sulla nave di status, cioè il capitano esiste nella nave solo quando c'è una decisione che è solo il capitano a dover prendere, cioè come tutti nella nave deve inserirsi esattamente in un momento preciso nel funzionamento del meccanismo. E tutto ciò che non è questo, evidentemente per lui, fa parte di uno scadimento della qualità della sua prestazione vitale. Sarebbe solecistico, per così dire, sarebbe come essere sgrammaticati per uno scrittore, sarebbe una volgarità, e il capitano Ware non tollera volgarità. Osservando quel signore dalla statura non eccelsa e sprovvisto di insegne vistose, non è alto e non gira con decorazioni, collane, nappe, pennacchi, felucche o altre insegne che potrebbe avere come gallinaccio capitano, senza uscire dalla cabina in coperta e notando la silenziosa deferenza, ma la deferenza è silenziosa, con cui gli ufficiali si ritiravano sotto vento. Come sapete, nella nave ovviamente la linea che in qualche modo decide della sovraordinazione, subordinazione, è sopravento, sottovento. E questa linea nella nave è importante quanto la linea del fuorigioco nel rugby, per così dire, è assolutamente vitale. Cioè nel senso che ovviamente chi è sopravvento non viene investito dagli odori delle persone che è accanto, mentre invece chi è sottovento sì. Cosa piuttosto importante in una nave del tempo, dove sostanzialmente sono ammassate in poco spazio persone che vivono, insomma. E quindi sostanzialmente un inferiore si deve sempre mettere in una condizione, in una posizione per cui il superiore sia sopravvento. Allora, dalla reverenza silenziosa con cui gli ufficiali si disponevano, come da regolamento, sottovento, anche qui vedete è una linea divisoria invisibile, è il vento che la decide. e l'abilità di Meglio nel far comparire queste cose assolutamente en passant, no? Tecnicamente anche da apprezzare, no? Qualsiasi uomo di terra l'avrebbe preso per un ospite del re, un civile a bordo di una nave regia, un messo discreto ma di grande nobiltà, in viaggio per assumere una carica importante. E qui questo passaggio è un piccolo capolavoro, perché ci dice contemporaneamente che il capitano Ware è nella nave ma è al di là della nave, è al centro della nave perché è il comandante, ma è così al centro da sembrare qualcuno che non appartenga neanche alla marina e appartenga invece come alla nave, come un messo regale, un inviato, un ambasciatore del re, che debba andare a svolgere, portato dalla nave, una missione importante. È letteralmente, come vedete, il piano inclinato, paradossalmente inclinato verso l'alto, in cui la nave e il suo capitano slittano in un ordine superiore. Il capitano Ware ha un volto rivolto alla nave, quello che la fa funzionare, che la fa dirigere, ma è anche qualcuno che nella nave sta compiendo una missione ulteriore, inviato dal re per una missione importante. Anche qui la lettera, se credete, del nostro canto della perla. E in realtà il capitano Ware, che come avete visto, sembrerebbe che non le potesse fregare meno di tutta la dignità esteriore della sua condizione di capitano, fa perfettamente il capitano, perché in realtà facendo perfettamente il capitano sta facendo qualcos'altro. Difatti è il capitano ed è nello stesso tempo qualcuno che la nave sembra portare da un regno del re che lo manda a compiere un'importante missione. E quindi, nell'ordine del visibile, il capitano tende a sparire. Quando interviene, interviene soltanto con quella luminosa e fulminea esattezza che è proprio dei miracoli o delle manifestazioni divine di giustizia. In coerenza con la sua natura, che vedremo adesso, di Sterri, di stellato Ware, compare soltanto come con la massima economicità decisiva di gesto. Sotto questo profilo il nostro capitano è idealmente parte di una grande classe di asceti e di mistici. Penso in particolare al Malamatia nel contesto musulmano, che forse ne rappresenta una delle manifestazioni più esasperate e più interessanti, che hanno come loro regola quella di non apparire, di rifiutare in un certo senso che il loro percorso si disperda per effetto di un'estrinseca ammirazione mondana. La loro partecipazione alle cose del mondo passa attraverso ciò che è intimo al mondo, non ciò che gli si manifesta clamorosamente. Tanto è vero che, ad esempio, nella tradizione del Malamatia, il mistico deve addirittura cercare di essere vituperato, fingere di essere vizioso, evitare che la forza della sua partecipazione all'evento divino sia estenuata da un qualsiasi successo terreno. Deve rifiutare ogni estrinseca forma di riconoscimento di una santità. Ma questo ritorna anche nella meditazione interna della tradizione cristiana, no? Per restare in un giro americano e inglese, pensate in Eliot, no? Qualcuno di voi avrà letto, probabilmente, o visto Assassino nella cattedrale. Nessuno? Peccato. Nella scena dei tentatori, non a caso, quando Thomas Becket riceve l'ultimo tentatore, scopre di essere impreparato, perché l'ultimo tentatore è quello che lo tenta con la tentazione della santità. Gli propone in altri termini di fare tutto ciò che lui stava già pensando di fare, di andare verso il martirio, di diventare santo. E di fronte a lui, non a caso, il futuro San Tommaso Becket dovrà dire: chi sei tu che mi tenti con i miei stessi pensieri? Perché i nostri stessi pensieri possono essere la più terribile delle tentazioni. È il desiderio di essere salvi o di essere santi la forma più perfetta di cattura da parte del demonio, in questa logica. Ecco, il nostro capitano Ware ovviamente non elabora in direzione di queste tradizioni, ma ci è molto vicino. Difatti, come vedete, custodisce nella sua non apparenza il vero senso del suo agire. E in un certo senso lo protegge addirittura rispetto alla stessa comprensione che lui può averne. In un'apparente dedizione piena che lo fa sparire in esso al suo servizio, ai doveri del suo servizio. In questa dedizione piena, ciò che potrebbe sembrare il puro formalismo di un dispositivo di comportamento, beh, sostanzialmente è una suggestione che ritorna tantissimo nella letteratura, soprattutto nella letteratura di ambientazione militare. Per fare un esempio vicino forse a qualche consuetudine di lettura vostra, pensate un so' al deserto dei Tartari di Buzzati, no? Dove appunto abbiamo, lì la cosa è anche sì troppo facile, dei militari che passano la vita a vigilare una fortezza che non verrà mai assalita da nessun nemico. Ma forse il vero problema non è di attendere quel nemico, ma di arginarlo ogni giorno in una scelta che è per l'esserci dell'ordine, in quel caso rappresentato da una fortezza qui della nave, piuttosto che il contrario. Sì, il discorso sulla militanza e sulla trasposizione della grande simbologia cavalleresca in quella militare, di cui qualcosa vi accennavo, di cui non abbiamo tempo di parlare, chi voglia si legga un po', letteralmente un po', di Ernst Junger, pensatore e scrittore immenso del nostro secolo, che ha occupato tutto, visto che se n'è andato a oltre 100 anni di vita, in perfette condizioni fisiche e dopo aver cominciato a fumare verso i 99 anni, dopo essersi preso in corpo circa 45-50 schegge di proiettile nel corso delle due guerre mondiali, a cui ha sempre partecipato, vedendo di beccarsi il più alto numero di ferite possibili, per evitare di avere in qualche modo qualcosa a che fare con coloro che attraversavano quegli stessi avvenimenti con qualche venale piacere in definitiva. Un tipico caso di clamorosa salute legata all'assenza apparente di cura di sé. Comunque, ecco, quindi chi voglia vada al trattato del ribelle, alla totale Mobilmachung, alla a Stralungen, ai diari e così via, che potrà in qualche modo approfondire, oppure quel bellissimo saggio che si intitola Libera di linea, oltre la linea, e che non a caso è un Festgabe, un testo di omaggio per un compleanno di Martin Heidegger, che rispose a quel saggio con un suo Liber di linee che poi divenne, lo trovate, lo dico per i filosofi con questo titolo, come Seinsfrage, la questione dell'essere. Bene, quindi un ospite del re. Tale suo comportamento riservato però poteva forse derivare da una certa modestia virile e non affettata che si accompagna a volte a un'indole decisa, una modestia manifestata in tutte le situazioni che non esigevano il suo intervento diretto. Quindi dedizione alla purezza dell'azione. Fare ciò che è necessario per la concatenazione delle azioni, senza caricarci sopra nulla di personale. Questa è una cosa che si può fare in molti modi. Anche i sicari e i gangster, no? Intanto cinema americano, precisano prima di sparare alle loro vittime che si tratta only job, no? Solo lavoro, niente di personale. Però è anche quella una scettica, c'è anche una scettica del crimine in definitiva che ha a sua volta tutta una vastissima letteratura. Alcune emergenze anche clamorose, Delitto e Castigo di Dostoevskij, Atti gratuiti, eccetera. Bene, il cui sfoggio fa pensare in ogni settore della vita a una virtù di tipo aristocratico. Tutto ciò che si sta facendo in questa narrazione però sta anche nel spiegarci che il capitano Weir fa parte di una razza particolare di aristocratici. La definizione migliore di questa si trova in ciò che risponde alla domanda Vasis von Neen in Nietzsche, là dove si sviluppa il tema del volgarate, no? Del ben riuscito, dove si chiarisce che l'aristocratico in questo senso non è il nobile, non è il personaggio collocato dal punto di vista sociale in una posizione elevata, è aristocratico in senso simbolico, è colui che riesce a sentire in sé il suo essere iniziatore casomai, e forse inizio e fine di una stirpe aristocratica, colui, come diceva Nietzsche, che non si vergogna dei propri istinti o che se ne assume pienamente il peso, colui che in altri termini non si rifà mai a una preistoria che lo giustifichi. E che quindi assume totalmente il rapporto tra il mondo e la vita su di sé. Non come ciò a cui ci si sacrifica, ma come ciò da cui non ci si separa, riconoscendoci semplicemente creatura. Ora il capitano Werber, inteso, è persona a suo modo timorata di Dio, ma di un Dio che lo mette alla prova e che non lo esonera da sé, ma esattamente l'opposto. E questo suo essere aristocratico è esattamente ciò che lo porrà in una condizione di totale intimità con Billy Budd, che è esattamente la stessa cosa, per un percorso totalmente diverso. Mentre Billy è spontaneamente pieno di ogni virtù che manifesta sontuosamente, ma al di là di qualsiasi consapevolezza di sé, al di là di qualsiasi desiderio di sedurre o di piacere, in una sorta di perfetta innocenza che non lo preserva peraltro da ciò che significa in lui la balbuzie, così il capitano Weir è, a partire dalla consapevolezza piena invece di ciò che in Billy Budd sarebbe la balbuzie, è l'astinenza ascetica da qualsiasi comunicazione della sua eccellenza. Parla attraverso il suo vuoto e la sua assenza, e non a caso incute un rispetto decisivo. Ma i due personaggi, vedete, sono a incastro. E se il mondo fosse meno grave, serio, di ciò che è, si incontrerebbero felicemente. come accade ad altre persone impegnate in diversi settori delle più eroiche attività dell'uomo, il capitano Re, pur essendo abbastanza pratico all'occorrenza, tradiva a volte una certa aria trasognata. Standosene solo sul lato di sopravvento, ovviamente, del cassero, con una mano stretta alle sartie, fissava lo sguardo sempre lontano sulla piatta distesa del mare. Il mare vuoto, il mare piatto, uno sguardo così puro che non guarda niente, in realtà. E quando mi sottoponevano a faccende di poco conto che spezzavano la corrente dei suoi pensieri, tradiva una maggiore o minore irritazione che però subito controllava. Quindi in realtà il capitano è dedito a questo suo vuoto ascetico. Quando ne viene distolto da qualche questione che riguarda la nave, la sua prima reazione sarebbe l'irritazione. Ma l'irritazione è immediatamente controllata. Perché la sua dedizione al vuoto coincide anche con la sua dedizione alla nave. Come possiamo dire? Un po' come un monaco o addirittura un priore di un monastero che proprio perché è dedito alla meditazione non può permettersi di essere seccato dalle cure del convento, perché sennò darebbe un significato meramente estetico alla propria stessa meditazione. Sarebbe attaccato alla meditazione. Ma che senso ha meditare se poi si deve vivere la propria meditazione come un possesso da difendere? Che senso avrebbe guardare il mare dove non c'è nulla se poi si dovesse cedere alla tentazione di guardare il mare come un diritto? Segno in altri termini di una milizia quotidiana in cui continuatamente la dedizione a ciò che sta oltre la nave passa attraverso la dedizione piena alla nave. Il marino era comunemente noto con l'appellativo appunto di stairware e sostanzialmente adesso possiamo saltare direttamente la lettura. Il soprannome sarebbe derivato dal fatto che il nostro capitano Ware deriva dalla quella famiglia Fairfax a cui Andrew Merrill, poeta cavaliere e poeta in qualche modo mondano del 600, sostanzialmente dell'epoca della restaurazione Stuart, per tanti versi dopo la, quindi come tutti sapete, dopo la Repubblica di Cromwell, nella sua composizione Appleton House aveva indicato un'antenata del capitano come appunto Stairway, per cui un suo amico e parente lo saluta così in omaggio a questa ascendenza, e però l'appellativo risulta perfettamente ben trovato. Perché sì, effettivamente, per tutto ciò che abbiamo visto, il capitano Ware sembra uno che abbia come ambizione quella di vivere sulle stelle. La nostra tipologia dell'aristocratico sostanzialmente prevede questo tipo di ambizione. Non so, pensate Pasquale Totto, se restiamo in ambito italiano, il principe di Salina nel Gattopardo, no? Ricordate la fine del Gattopardo, no? Stella quando potrò appunto salire in fuoco, no? E lì il prototipo lo trovate forse manifestato in uno dei più bei drammi di Grimm Pazza, grandissimo autore austriaco del primo 800, che si intitola Da Duders Vist in Habsburg, ovvero sia una contesa tra i fratelli di Asburgo, dove c'è l'imperatore Rodolfo, che lascia andare in rovina il suo impero perché l'unica cosa che gli interessa nel suo castello di Praga è poter inseguire la sua interrogazione delle stelle. Ecco, e il capitano coerentemente ha una cultura che gli si adegua. A differenza di non pochi celebri marinai inglesi, il lungo e alto servizio compiuto con esemplare devozione non era riuscito ad assorbirlo e a salarlo del tutto. Salting, cioè salarlo nel senso di farlo diventare solo un animale di mare. Aveva una tendenza spiccata per tutto ciò che era intellettuale, amava i libri e non prendeva mai il mare senza aver rinnovato la propria biblioteca. Come si dice, original compact, but of the best, ristretta ma del meglio che c'era. Meglio, aristocratico, gesto essenziale. La vocazione intellettuale del capitano non prevede tanti libri, però comprende i libri decisivi. I periodi di solitario tempo libero, a volte così tediosi, che di tanto in tanto colgono i comandanti persino nel corso di una crociera bellica, non annoiavano mai il capitano. Non possedendo affatto quel gusto letterario che vada meno alla sostanza trasmessa che allo strumento, egli proteggeva tra quei libri per cui per natura incline ogni animo serio e superiore, che occupi nel mondo un posto attivo ed autorevole. È un animo superiore che occupi nel mondo un posto attivo ed autorevole, e quindi ovviamente Melville recupera con congenialità, da americano del New England, un tratto di sentimento di casta, questo sì squisitamente inglese. Le classi superiori in Inghilterra, come sapete, hanno sempre curato con una fermezza che ci è difficile da concepire oggi la propria distanza rispetto alle classi inferiori. Un famoso scrittore, ancora negli anni 30, come Christopher Isherwood, notoriamente omosessuale, per giustificare in parte la sua giustificare per spiegare la sua omosessualità, sosteneva che ancora negli anni 20 e 30, per riuscire a conoscersi tra giovani di classi diverse, l'unica possibilità era quella di avere rapporti sessuali, perché pur essendo una cosa per più versi punita e censurata, lui era di meno che provare a parlarsi. Può sembrare una battuta, ma spiega, insomma, no? Un classismo rigorosissimo, che però è tenuto in piedi da un esercizio di autolegittimazione spietato. Come anche dimostra, tutto sommato, la quantità di defunti nelle varie guerre, schifosamente imperiali, se posso dire, combattute dall'Inghilterra nei corsi dei due ultimi secoli, dove le classi asate, le classi nobiliari, hanno in genere fatto l'opposto che cercare buoni motivi per evitare il servizio militare. Come possiamo dire? La superiorità di classe era essenzialmente legittimata non tanto da studi particolarmente significativi sotto il profilo della sostanza intellettuale, ma dall'assunzione di abiti mentali e di forme di comportamento che dessero a chi li rivestiva la sensazione di una forte legittimità di una propria condizione socialmente più elevata. Che è un aspetto importante, perché dopo, non a caso, come già vi avevo anticipato, troveremo che il capitano è un conservatore, ma anche in questo caso è un conservatore che è conservatore non perché pensi di dover conservare dei privilegi o dei beni, ma perché pensa sostanzialmente di avere, come possiamo dire, un dovere simbolico collegato a un'articolazione sociale che pur con le sue iniquità diventa l'alternativa al puro disordine. cosa che ovviamente poi viene da Melville lasciata nella sua ambiguità di fatto. Dico, tutta la vicenda di Billy Budd è la vicenda di una palese ingiustizia, e i conti col suo essere una palese ingiustizia restano aperti. Il racconto non giustifica la sottomissione, in questo caso del singolo, e del singolo di provenienza sociale non protetta, alla ragione di Stato. Solo indica al cuore di questo conflitto l'esserci di una trama superiore, che però, così come l'aristocratico non giustifica il nobile, non tende in alcun modo a giustificare la specifica sostanza storica di un ordine. Pone il problema del rapporto tra ordine delle relazioni umane e ordine dell'anima, questo sì. Allora, i libri riguardanti uomini e fatti veri di qualsiasi epoca, storia, biografia e scrittori anticonformisti come Montaigne. E quindi, come vedete, però, conservatore particolare, nel senso che l'unico autore qui praticamente nominato è Montaigne, che sarà un autore prediletto da Nietzsche più tardi, no? E che è essenzialmente tutto meno che un adoratore di autorità. È essenzialmente il pensatore della intelligenza libera, duttile, sensibile, che sa scoprire tutto, sa meravigliarsi di tutto. Tenta essenzialmente di essere libero da ogni preconcetto. E se questo deve diventare una forzatura, una costrizione, anche da qualsiasi metodo. Montaigne che, rifuggendo dalle banalità e dalle convenzioni, in piena onestà e alla luce del buon senso e non senso comune, qui vale la distinzione manzoniana, non puoi ricordare quella della colonna infame, no? Cosa faceva il buon senso mentre succedevano tutte queste cose? C'era, ma stava nascosto per paura del senso comune. Quando si parla di onestà e di buon senso, non si parla genericamente di comportamento convenzionalmente corretto o di generica sensatezza. Di onestà si intende limpidezza di cuore e consapevolezza piena di sé dei propri sentimenti, e il buon senso sta essenzialmente nella dedizione alla constatazione attenta, limpida e non pregiudiziale di ciò che concretamente accade. È l'opposto del ridur tutto a delle generiche forme di sensatezza, è la capacità di rischiare intellettualmente a ridosso di ciò che accade e che potrebbe essere cancellato dalla nostra mente se ragionassimo con il banale senso comune. Onestà e buon senso qui sono contro ogni riduttivismo, chiedo un esercizio coraggioso dell'intelligenza e del sentire, che filosofeggiano sui fatti reali, cioè che pratica una ermeneutica dell'esperienza, insomma, no? È lo stile di Montaigne, lo stile degli essai di Montaigne, no? Si dà di filosofeggiano sui fatti reali, non nel senso di operare su dei presunti reali a per definirli, per sistemarli astrattamente, ma per dialogare con essi. Questo è lo stile appunto di Montaigne, no? Si ragiona dialogando con cose che accadono, si ragiona dialogando con emergenze vitali, possibilmente tentando di lasciarle vive e non di inserirle come delle farfalle infilate in uno spillo, un libro. Seguendo questo criterio di lettura, trovava conferma ai propri pensieri più segreti, una conferma che aveva invano cercato nei conversari sociali, e questo è importante, sicché su alcuni argomenti di fondo si erano necessariamente radicate in lui alcune certezze positive che lo presentiva sarebbero rimaste in lui senza modifiche sostanziali finché le sue facoltà intellettive fossero rimaste intatte. Cioè vi sono delle convinzioni, o meglio degli elementi di stile intellettuale, che nel capitano sono destinati a durare sempre, o per meglio dire sono di sempre, sono fondamentali intuizioni di sé, delle proprie ragioni. Queste emergono in un certo senso a contatto con la sorprendente sintonia tra la sua sensibilità e le parole di alcuni libri. Emergono cioè in un dialogo silenzioso con scritture, mentre invece non potrebbero emergere nei conversari convenzionali di società. Emergono per così dire in un silenzio interiore. Questo silenzio interiore corrisponde al silenzio imposto a Bilio dalla balbuzie. A questa altezza i due personaggi si incontrano, perché Billy Budd a suo modo è esattamente l'incarnazione della voce di questi amici silenziosi fatti di lettere, che sono i libri con cui il capitano Ware può effettivamente scoprire la propria cifra, il segno che lo identifica per sempre, cosa che lui presente come un'intuizione del proprio destino, come intuizione apparentemente di un futuro, in realtà del presente contemporaneo a se stesso della sua vita. Considerando il periodo tormentato in cui si trovò a vivere, questo fu per lui un bene. Le sue salde convinzioni erano come una diga contro le acque invadenti delle nuove opinioni politiche e sociali e così via, che travolgevano come un torrente non poche menti dell'epoca. Allora, un argine quindi. E qui compare una grande figura decisiva per il nodo teologico di questo testo, perché queste convinzioni allora funzionano esattamente come una diga, diga, argine, ovvero sia catecon nel gergo di San Paolo. Se è successo quello che è successo nel paradiso terrestre con la relativa azione del peccato originale, allora occorre che l'ordine terreno venga innalzato di qualità attraverso l'istituzione di un sistema di argini, di dighe, di trattenimenti. E allora le sue solide convinzioni diventano innanzitutto una sorta di argine o di diga, di forma che tiene rispetto a quella corrente incontrollata ed esplosiva che promana dalla Rivoluzione francese, ovvero sia da un grande episodio in cui la forza della creatività umana si manifesta nel cercare di far cadere qualsiasi separazione tra l'orizzonte della sensibilità, della sensorialità, della corporeità e quello dell'artificio intellettuale, o almeno così sembrerebbe. La rivoluzione della dea natura, la rivoluzione dell'albero della libertà, la rivoluzione della triade. Della grande triade dell'uguaglianza, della libertà, no? Della fraternità tra gli uomini. L'idea in altri termini della dissoluzione della forma gerarchica,
e della ricostituzione di un ordine politico fondato sull'eguaglianza, la libertà e la fraternità. Ovvero sia letteralmente una sorta di grande inondazione che rovescia tutte le essenziali forme d'ordine, ma il coglimento di queste essenziali forme d'ordine è il cuore delle convinzioni del capitano Ware.
Che da notare, dice Melville, invece non è la sorte di altre menti di quell'epoca che ne vengono invece travolte, menti di natura non inferiore alla sua. Passaggio anche questo particolarmente importante: non è una superiorità intellettuale quella che caratterizza il capitano Ware rispetto a chi in qualche modo attraversi il complesso di cimenti che sono legati al tentativo di produrre un pensiero adeguato alla positività della grande rivoluzione. E pensare all'altezza della rivoluzione francese è uno dei massimi compiti che si pone l'Ottocento, Precisamente. Però ecco, il capitano Ware, proprio perché in qualche modo si colloca al di fuori di questo orizzonte, ne coglie anche dei limiti intrinseci. Mentre altri membri di quell'aristocrazia a cui per nascita egli apparteneva si opponevano con furore agli innovatori, soprattutto perché le loro teorie erano ostili alle classi privilegiate, il capitano Ware si opponeva disinteressatamente ad esse, non soltanto perché gli sembravano incapaci di incarnarsi in istituzioni durevoli, ma perché erano in contrasto con la pace del mondo e il benessere dell'umanità. Quindi il contrasto è teologico. Il problema è essenzialmente quello di una teologia politica che per il capitano non si risolve nella, possiamo proprio dire, piena secolarizzazione, o per meglio dire che è così già perfettamente secolarizzata da non poter in alcun modo sperare di trovare modi per evitare la spietata durezza implicita nella esternità della natura divina, l'ordine naturale. I rapporti dell'uomo con la divinità sono una cosa più complessa di un'ipotetica divinità dell'uomo. Questo starebbe a dire in qualche modo il capitano Ware. Di mente meno dotata della sua e meno fervida, alcuni ufficiali del suo rango che egli a volte era costretto a frequentare trovavano che era poco socievole e lo consideravano arido e libresco. E quando gli accadeva di abbandonare la loro compagnia, erano portati a dirsi frasi del genere: Ware è un nobile individuo, lo stellato Ware, malgrado quel che dicono i giornali, se Orazio, riferendosi a Lord Nelson, non è in fondo il miglior marinaio o combattente di lui. Ma detto tra noi, non pensate che una strana vena di pedanteria corre in lui? Sì, come la filaccia della marca in una ruota di cavo della marina. Sarebbe come dire, al di fuori del gergo marinaio, come uno che portasse il cartellino del negozio e del prezzo sul vestito che indossa. In altri termini, come un'insofferenza, un comportamento molto padovano, peraltro, quindi familiare probabilmente ai presenti. Insomma, nel suo ambiente molti in qualche modo direbbero, o dicevano, che il capitano Ware, tutto sommato, era persona di eccezionali qualità, ma che la faceva un po' pesare. Non so se notate, è esattamente il controsenso rispetto al comportamento del capitano Ware, che invece ha la tendenza esattamente a sparire. ma è proprio la tendenza a sparire che comporta il riconoscimento di una qualità che viene anche un po' vissuta come diserzione rispetto all'ordine di un assestamento vitale rispetto alle esigenze del servizio e della disciplina. Insomma, fatte le debite proporzioni, il capitano Ware sarebbe come un marinaio che, scendendo in franchigia, non andasse nei bordelli e non andasse a ubriacarsi. L'equivalente, per così dire, per ufficiali che, come lui, tendono a stimare esattamente la disciplina, l'esattezza, la dedizione al servizio, la perizia tecnica, però vanno in libera uscita. Questo invece di andare in libera uscita guarda il mare e legge Montaigne. Insomma, a tal genere di critiche confidenziali non mancavano in apparenza appigli, già che non solo i discorsi del capitano non si abbassavano mai a una familiarità giocosa, ma nell'illustrare un qualsiasi punto che riguardasse i personaggi e gli avvenimenti più appassionati dell'epoca, egli era capace di citare un personaggio storico o un episodio dell'antichità proprio come sapeva citare dai moderni. Cosa peraltro che sta a cuore evidentemente a Melville, proprio perché Melville tutto sommato proviene da quell'aristocrazia americana, quella che praticamente ha fatto la rivoluzione americana, che era un'aristocrazia fondata sulla cultura classicistica, cioè voglio dire di George Washington, di Thomas Jefferson, di Barr, insomma i padri per così dire della Repubblica Americana erano grandi proprietari terrieri che leggevano in greco e in latino e a volte parlavano tra di loro in greco e in latino. Quella cultura americana ha una formazione tutta classicistica. Il posto dove c'è il Parlamento americano si chiama Campidoglio. Lo hanno costruito in quel modo, ispirandosi in qualche modo a un'immaginazione romana. E se voi seguite una volta di più le tradizioni del cinema, anche di consumo americano, potrete vedere che l'insistenza ossessiva per molti anni sul Colossal tende per moltissimi versi a incapsulare un'equivalenza Washington-Roma, rappresentazione dell'impero americano e della Repubblica in un certo senso americana. La tensione impero-repubblica che c'è, dopo tutto, nella vicenda degli Stati Uniti, attraverso l'immagine di Roma. Cioè, ci sono, non so, voi pensate, un grande film come Spartacus di Stanley Kubrick, no? Qualcuno l'avrà visto in definitiva, no? Tutti i personaggi sono direttamente traducibili in personaggi della scena politica americana degli anni 60. Con assoluta scioltezza. E chi ha visto, non so, più recentemente un filmaccio di buona confezione come Il Gladiatore, si ricorderà che sostanzialmente imperatori, aspiranti imperatori e senatori parlano tra di loro esattamente come parla un rappresentante dell'amministrazione con dei congressmen, no? Manca il bicchiere di whisky, ma quando l'imperatore parla con i senatori parla esattamente come se un segretario di Stato o un presidente degli Stati Uniti parla con quei rompiscatole dei senatori, giocandosi per così dire la partita della politica. Quindi questa relazione per così dire Roma è Roma che incapsula la Grecia e che in qualche modo rappresenta il grande modello neoclassico per gli Stati Uniti, c'è da sempre, meglio qui sostanzialmente sottolinea in qualche modo da americano di tradizione newyorkese questo tratto alto del capitano Ware, che da buon esponente di una classe superiore è uno che dà del tuo al greco, al latino, agli autori antichi, come non tutti gli ufficiali di marina sanno fare. Pareva non rendersi conto che tra la gente semplice che lo circondava, uomini che si limitavano per lo più a leggere i giornali, quelle allusioni remote, per quanto potessero essere appropriate, riuscivano del tutto estranee. Ma non è facile trovare in caratteri come quelli del capitano Ware una delicatezza del genere. L'onestà, e qui cominciano i limiti, L'onestà impone loro una franchezza capace a volte di andare molto lontano, come accade all'uccello immigratore che nel suo volo non fa mai caso alle frontiere che attraversa. Uccelli migratori, i lettori di Nietzsche sanno che ci sono tanti uccelli migratori, effettivamente, in quelle pagine, ma non vorrei su questo insistere. Qui effettivamente c'è l'indifferenza per i confini. Avete visto il capitano Ware che guarda il mare, e sul mare non ci sono confini. E come i grandi uccelli migratori che hanno hanno l'intuizione di una sola meta lontana, appunto l'ospite del re mandato verso una missione lontana, il capitano Ware ha troppo lo sguardo nelle stelle per accorgersi sempre dei confini che attraversa. Questo, in un certo senso, rappresenta la sua parte di dannazione. Così stellare da fare come accade a volte a certi angeli in alcuni racconti, sia narrativi che sia letterari che cinematografici, che passano in grazia della loro spiritualità attraverso gli uomini, ma proprio per questo vanno più in là del loro cuore. E forse possono capire, penetrare, arrivare dove nessun altro può arrivare, ma forse non possono mai fermarsi dove c'è la vita, insomma. E arriviamo al terzo personaggio che citiamo soltanto inizialmente, dopodomani completeremo il terzetto. Dopo averlo completato non ci vorrà molto per far scattare il meccanismo e quindi finiremo con Billy Budd nel corso dell'inizio della prossima settimana, e avremo ancora qualche altro esempio prima della fine in gloria anche di questo modulo. Con i moduli è un po' così, sapete, probabilmente voi ne avrete già abbastanza, ma per chi fa questo mestiere è un po' come in quel bellissimo film di David Lynch che si intitolava Breve Incontro, insomma, no? A incontrarsi e dirsi addio, insomma, a volte anche dirsi oddio, nel senso che non capisce la gente, però insomma funziona così. Rapidamente, un minuto, soltanto un minuto. Quanto ai tenenti e agli altri ufficiali che costituivano lo stato maggiore del capitano Ware, non è qui necessario entrare nei particolari, coerentemente al fatto che lui guarda lontano e non se ne cura. E nemmeno è il caso di accennare a qualche capo di prima o di seconda classe in particolari. Vi era però, tra i sottufficiali, come notate, no? Racconto interiore, si va ai plessi fondamentali di una vicenda morale, insomma, no? Vi era però tra i sottufficiali l'aiutante di bordo che, avendo molto a che fare con questo racconto, vale la pena di presentare finora. Proverò a farne il ritratto, ma non riuscirò mai a farlo del tutto. Singolare. All'abilissimo ritrattista deve dire che il ritratto di questo personaggio si può provare a farlo, ma la parte essenziale del ritratto è che non lo si può ritrarre tutto. Comincia a venire in mente un passo famoso di Ernst Bloch, grande filosofo del nostro secolo, geniale pasticcione, che fa sì che non si riesca sempre a leggerlo come sarebbe il caso, in definitiva. Il quale diceva, parlando del nazismo, che era uno dei casi in cui si manifestava l'indialettabilità del male, cioè il male può avere caratteristiche tali da non poter essere parlabile, da non poter essere riducibile a discorso, da non poter essere descritto, eh? A volte il male non si può padroneggiare mentalmente, si può sparare e basta, in quel caso. Non è esattamente la posizione di Melvis, però c'è qualcosa che riguarda questo problema, C'è qualcosa in Klagart che non potrà mai essere ritratto, perché è un punto di fuga rispetto a qualsiasi forma umana. Si trattava di John Klagart, il capo d'armi, cioè il maestro d'armi fondamentalmente. si dice subito dopo che maestro d'armi, anche qui il solito gioco che dobbiamo tenere presente, così come c'era un'epoca di veglieri prima dell'epoca dei piroscafi, c'era un'epoca di navi prima dei grandi veglieri di questa generazione, in cui c'erano, e qui questa è la storia di una decadenza, in cui c'erano dei campi da capo d'armi, la figura del capo d'armi, cioè di quello che doveva insegnare ai marinai il maneggio delle armi, soprattutto delle armi bianche. La figura resta, ma ovviamente siamo marineria, 74 cannoni, che serve una figura del genere? La figura si è trasformata, mantiene il nome, ma il capodarmi è un addetto alla disciplina e un investigatore interno. E cioè, in altri termini, addetto a condurre attività di spionaggio sulla nave. È un sorvegliante, è un controllore, è una spia, lo è ufficialmente. Una decadenza si nota dalla primitiva versione, moralmente. E il personaggio di Klagart verrà descritto come qualcuno che è misteriosamente decaduto da una condizione superiore. E sappiamo che, essenzialmente, Lucifero è un tizio che è caduto da una condizione superiore, anche se mantiene nel suo stato presente alcuni grandi aspetti di dignità che lo possono rendere molto seducente. Ma comunque ricordiamo domani.